Euroreportage.
Europa, crisi d'autunno tra Recovery Fund e Brexit. Di Sergio Nava.
We need to stay united on this. This financial package is essential for our economic recovery.
Due thriller autunnali per un'Unione Europea che anche in piena pandemia non si fa mai mancare brividi supplementari per tenere alta la tensione. Recovery Fund e Brexit sono diventati nelle ultime settimane i principali dossier da risolvere per garantirsi una fine del 2020 tranquilla ed evitare di trascinare anche nel nuovo anno le crisi del precedente. Il veto polacco-ungherese sul Recovery Fund, a causa del nuovo meccanismo di condizionalità sui fondi europei che lega la loro erogazione al rispetto dello Stato di diritto, e i tre nodi da sciogliere per arrivare a un'intesa sul nuovo partenariato con Londra, peraltro sempre gli stessi tre della scorsa primavera, ebbene tutto ciò ha rappresentato un ostacolo pesante sui due dossier. In questo Euroreportage facciamo il punto della situazione. Iniziamo dal veto sul Fondo Europeo per la Ripresa e sul nuovo bilancio comunitario settennale, 1.800 miliardi di euro praticamente congelati. Con Antonio Villafranca, direttore ricerca dell'ISPI, partiamo dalle premesse del problema.
Bisogna ricordare che dopo le ultime elezioni parlamentari, quelle europee, il rispetto dello Stato di diritto era stato uno dei temi fortemente richiesti dalla maggioranza parlamentare. Quindi da vari gruppi parlamentari che chiedevano che essenzialmente l'erogazione dei fondi comunitari fosse in qualche modo vincolata al rispetto dello Stato di diritto. Perché questo accadeva? Perché c'erano forti sospetti e anche qualche prova ovviamente che soprattutto alcuni paesi dell'Est Europa non stessero del tutto rispettando lo Stato di diritto. Alcuni paesi proprio su questi temi hanno delle leggi e hanno promosso recentemente appunto dei decreti che non vanno esattamente in questa direzione. Quindi c'è un timore fondato da parte di un leader come Orban che in qualche modo nel futuro appunto l'erogazione dei fondi legati sia al bilancio comunitario che in particolar modo al Recovery Fund possa essere bloccata appunto nei loro confronti proprio perché non c'è un pieno rispetto di alcuni temi legati allo Stato di diritto.
Budapest e Varsavia dicono sostanzialmente: chi però ci garantisce che in qualche modo arbitrariamente noi non veniamo continuamente penalizzate in fatto di erogazione dei fondi europei?
Questo è un tipo di ragionamento che francamente non capisco, nel senso che se tu stai all'interno dell'Unione Europea sai benissimo che ci sono dei principi da rispettare. La cosa che mi verrebbe da chiedere è come mai non ci sia questa preoccupazione negli altri paesi europei e ci sia proprio in questi paesi dell'est.
L'eurodeputata Irene Tinagli del PD è presidente della Commissione Affari Economici del Parlamento Europeo. Con lei siamo partiti dalla posizione dell'emiciclo comunitario sul tema Recovery Fund e Stato di diritto.
Il Parlamento Europeo ha sempre espresso già da anni insomma un discontento, no? Una insoddisfazione sia per alcuni meccanismi che danno poteri di veto su questioni così importanti, ma soprattutto per il fatto di non avere un meccanismo che lega l'erogazione degli aiuti dei fondi strutturali al rispetto dello Stato di diritto, e quindi questi tipi di meccanismi in Europa si sono mostrati negli ultimi anni molto deboli e il Parlamento ha sempre espresso grande discontento, insoddisfazione, ha sempre chiesto un rafforzamento.
Nell'ipotesi estrema di un protrarsi del veto polacco-ungherese, i trattati o comunque il funzionamento dell'Unione Europea ci dice che si va avanti dall'anno prossimo con un budget definito provvisorio. Può darci un'idea dei costi per i paesi che, come l'Italia, che si avvalgono di fondi europei, di un budget provvisorio?
Sì, ci sono forti limitazioni sugli ammontari che possono essere impegnati, sia su alcuni capitoli, sia in alcuni archi temporali, per cui è fortemente limitante soprattutto per i paesi come la Polonia, che sono i principali beneficiari di questo tipo di fondi e di aiuti. Ma è limitante per tutti, cioè in una fase come questa di grande incertezza che ha bisogno di flessibilità, è limitante per tutti.
Si è parlato dell'opzione nucleare nel caso di un protrarsi del veto che passi attraverso un accordo intergovernativo al di fuori dei trattati o una cooperazione rafforzata all'interno dei trattati. Lei come vede queste ipotesi?
Guardi, a Bruxelles c'è molta cautela nello spingersi così in là, perché tutti ovviamente sperano che si possa trovare una quadra, no? Perché è sempre difficile andare a gestire delle situazioni in cui alcuni paesi stanno dentro, alcuni stanno fuori, non è semplice, per cui ci auguriamo che non sia necessario. Io personalmente ho sempre creduto che non ci si possa far frenare in situazioni di estrema necessità come questa dai veti, e che bisogna essere anche innovativi e creativi e, come dire, coraggiosi nel buttare un po' il cuore oltre l'ostacolo e tentare anche soluzioni diverse.
Quindi lei terrebbe questa, chiamiamola, opzione nucleare sul tavolo?
Ma anche solo per, come dire, per far capire che c'è una volontà dietro di non fermarsi.
Una grande incognita sul Recovery Fund sono i suoi tempi. Al di là del veto che potrebbe ulteriormente rallentarli, si è capito effettivamente quando cominceranno ad arrivare nei paesi, e quindi nello specifico anche in Italia, i primi soldi del Recovery Fund? Si parla di tarda primavera, estate. Voi avete un'idea?
Dipende anche da questi veti, perché le spiego, i regolamenti della Recovery Facility e degli altri programmi sono in Parlamento adesso, si stanno facendo i negoziati in realtà col Consiglio, e noi contiamo di chiuderli entro fine dell'anno, quindi il primo gennaio i regolamenti ci sono, in teoria si può partire. Il problema è che non basta l'approvazione dei regolamenti in Parlamento e in Consiglio, poi serve anche la ratifica dei parlamenti nazionali per poter far partire proprio il fondo, la raccolta dei fondi, l'emissione dei titoli, c'è un processo di questo genere. E quindi più si rimanda questo tipo di processo, perché c'è il veto, perché di fatto Polonia e Ungheria hanno messo il veto, e più in là riusciamo a far partire il fondo che poi erogherà i soldi. Se tutto va come noi speriamo, credo che in primavera, inizio estate, le prime tranche degli anticipi, perché è previsto un anticipo, quindi ci sarà il paese che manda il piano alla Commissione, la Commissione lo valuta, ci sarà questo scambio di informazioni, e poi una volta che il piano viene ufficialmente approvato c'è l'erogazione di un anticipo.
On Brexit, we are concerned by the lack of progress.
Dal Recovery Fund a Brexit, quella che state ascoltando è la voce del presidente europeo Charles Michel nell'ultimo vertice comunitario dedicato al dossier sulla futura partnership tra Europa e Gran Bretagna. Dal 1 gennaio comunque vada, Londra sarà a tutti gli effetti un paese terzo, e un accordo che regoli in primis gli scambi commerciali tra i due blocchi è necessario. Torniamo allora da Antonio Villafranca dell'ISPI e analizziamo con lui i tre nodi che hanno bloccato per mesi il negoziato.
Partiamo anzitutto da quello che in realtà dovrebbe essere un non tema, cioè quello della pesca, se noi vivessimo in un mondo totalmente razionale, cosa che ovviamente non è, nel senso che la pesca conta per la Gran Bretagna per lo 0, del loro prodotto interno lordo. Quindi diciamo veramente è difficile comprendere totalmente l'importanza della pesca. Lo si capisce la cosa, però spostandosi sul piano politico. Quello della pesca è stato uno dei cavalli di battaglia dei Brexiteers ed è stato uno dei cavalli di battaglia ampiamente utilizzato anche da Johnson nelle ultime elezioni, per appunto indicare alla gente l'intromissione eccessiva e l'ingiustizia, secondo lui appunto, dell'appartenenza all'Unione Europea. E certo, l'Unione Europea su questo può fare qualche passo indietro, perché non si può pensare di avere un accesso come era appunto in passato, praticamente totalmente libero o quasi, insomma, alle acque territoriali britanniche, visto che la Gran Bretagna appunto non farà parte più dell'Unione Europea. Però lì, con credo buon senso, con un sistema diciamo di quote e con dei compensi che eventualmente l'Unione Europea potrebbe dare ai propri pescatori per quanto perderanno, non credo, ecco, che sia un tema obiettivamente che dovrebbe, diciamo, impedire l'aggiungimento di un accordo. Il problema è che quello della pesca viene utilizzato strumentalmente per invece non fare concessioni su quelli che sono i veri due grandi temi che riguardano appunto da un lato gli aiuti di Stato e dall'altro, diciamo, la governance che ci sarà dopo l'accordo auspicabilmente tra Unione Europea e Gran Bretagna. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato è fondamentale. Qual è la questione? Si teme che la Gran Bretagna, una volta fuori dall'Unione Europea, possa aiutare le proprie aziende in maniera eccessiva, cioè proporzionalmente maggiore rispetto a quanto i paesi europei debbano fare, rispettando la normativa europea piuttosto stringente sugli aiuti di Stato, e quindi fare concorrenza sleale alle aziende dell'Europa continentale, alle aziende dell'Unione Europea. Infine c'è la questione della governance dell'accordo. L'Unione Europea ovviamente preme per una governance molto stringente che abbia, diciamo, trovi il suo fondamento all'interno del diritto comunitario il più possibile, e con magari un ultimo ricorso presso la Corte di Giustizia Europea, mentre la Gran Bretagna appunto ritiene che questo di fatto vada a ledere appunto la propria sovranità nazionale.
E parlando di Brexit, non dimentichiamo che comunque vada, dal 1 gennaio cambiano le regole di ingresso nel Regno Unito, finisce la libera circolazione. Pierluigi Puglia, portavoce dell'ambasciata britannica in Italia, ci anticipa cosa accadrà.
Dal punto di vista della libertà di movimento delle persone tra il Regno Unito e gli altri paesi dell'Unione Europea, Italia in primis, cambiano alcune cose, alcune altre rimangono invariate. Sicuramente il 1 gennaio è una data importante per capire cosa effettivamente accadrà.
Partiamo da chi vuole trasferirsi in Gran Bretagna per lavorare.
Chi vuole trasferirsi stabilmente nel Regno Unito per motivi di lavoro, ad esempio, dovrà fare richiesta di un visto. Anche per chi intenda trasferirsi nel Regno Unito per corsi di studio universitario, di specializzazione superiore al periodo di 6 mesi, dovrà fare richiesta di un visto di studio.
C'è infine una categoria importante che riguarda tutti coloro i quali vogliono semplicemente visitare per turismo o anche per brevi periodi di studio il paese.
In questo caso si può andare liberamente nel Regno Unito senza bisogno di alcun visto, basta avere ed essere in possesso di un passaporto valido, ovviamente. Voglio sottolineare che le carte d'identità cartacee non sono più valide già da qualche settimana, e quindi bisogna dotarsi di un passaporto, ma non è necessario alcun visto.
Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.